abbiamo dato le informazioni di servizio, possiamo incominciare ufficialmente con questo programma che si occupa oggi, specialmente perché è giovedì, delle uscite cinematografiche, ma anche di adattamenti importanti che arrivano da romanzi storici. Tutto questo in spoiler da qui alle 15 e io sono Sandy Altermat. Siamo così, partiti con un grandissimo classico, qua siamo a esattamente 40 anni fa, 1984 con i Talk Talk e questa era It's My Life. Io però, essendo giovedì e essendoci le uscite cinematografiche, non sono mai da sola. Buongiorno Alessandro Bertoglio.
Buongiorno Sandy, buongiorno a tutte e a tutti che ci state ascoltando, vogliosi di sapere che cosa andare a vedere in questo fine settimana.
Soprattutto magari stanno aspettando stimoli e idee. Allora iniziamo con il pezzo grosso, non so se vuoi iniziare subito con il lancio, con dunque dei suoni che arrivano dal film,
sì,
per
sì,
entrare in quel mondo lì.
Sono molto evocativi, direi sì. Mm.
Cittadini americani, il popolo dell'Alleanza della Florida.
Dobbiamo muoverci!
E le forze occidentali di Texas e California. Saranno di nuovo benvenute in questi Stati Uniti non appena il loro governo secessionista e illegale verrà deposto.
Non sapete loro per chi combattono. Qualcuno ci vuole uccidere. E noi vogliamo uccidere loro.
Poi continua con tutte le esplosioni.
Con gli spari e tutte le esplosioni.
Trailer molto visivo, abbiamo recuperato soltanto l'essenza. Stiamo parlando di Civil War, guerra civile, che è l'uscita, secondo me, più intensa di questa settimana. Un film di Alex Garland, che è l'autore del romanzo The Beach, da cui è stato tratto il film con DiCaprio di Danny Boyle. E lui ha lavorato molto con Danny Boyle come sceneggiatore. Poi ha fatto dei film da regista, molto di genere. L'ultimo era un horror. Qui...
Dunque uno che si diverte a cambiare genere e che si diverte insomma ad esplorare nuovi territori, possiamo dire questa cosa che sì. Forse è un po' di nicchia, che però le persone che ascoltano questo programma forse apprezzano, che è della casa di produzione la A24, che è quella casa di produzione che è sempre stata molto coraggiosa, e anche quella dal premio Oscar con quel film che in italiano non ricordo il titolo, ma è Everything Everywhere All at Once. Quel
esatto,
film veramente...
ma anche Zone of Interest, insomma,
tanti
film selezionati proprio perché hanno un messaggio, un qualche cosa da raccontare, quindi non sono soltanto belli da vedere, sì. Ma ti muovono qualcosa dentro. E questo film... è stato molto divisivo nei 10 giorni che ha passato nelle sale in America, ha avuto anche parecchia stampa, come si dice, sì. Sia buona che cattiva. Più quella buona che quella cattiva, però è un film decisamente divisivo e, come dicevo a te poco fa mentre ci preparavamo, è uno di quei film che sono necessari in questo momento, perché racconta appunto gli Stati Uniti in preda ad una guerra civile. Non ci spiega perché è cominciata la guerra civile, però abbiamo le fazioni contrapposte, tra queste quella del presidente in carica, che lui è convinto e utilizza le televisioni, utilizza tutti i mezzi di stampa, che sta per vincere, insomma, che sta per domare la ribellione di alcuni stati, come abbiamo sentito all'inizio del trailer. In realtà è a tanto così da essere deposto. E che cosa succede? Un gruppo di fotoreporter, tra i quali Lee Smith, che è interpretata da Kirsten Dunst, decidono di attraversare gli Stati Uniti da Los Angeles fino a Washington perché vogliono fare un'intervista a quest'uomo, a questo presidente, e però devono attraversare un paese che è dilaniato, distrutto e in preda a combattimenti inimmaginabili. E questa è un po' la sostanza del film, perché ti fa vedere un futuro ipotetico di Stati Uniti in guerra civile, cosa che molti analisti dicono non è impossibile, prendendo spunto appunto da quello che è successo il 6 gennaio dopo l'elezione di Biden e soprattutto dal fatto che questo è un anno elettorale, che i contendenti sono ancora gli stessi due e che non se le mandano a dire.
Mm-hmm. Anche perché quando pensiamo a una guerra non pensiamo più alla guerra civile,
esatto.
Con i fucili con i faccia a faccia, ma c'è anche questa questione di cui mi parlavi, che trovo molto molto interessante, appunto del giornalista, del giornalismo, che dovrebbe semplicemente riportare i fatti, anche i fotogiornalisti, senza schierarsi da nessuna parte.
Questo è uno dei temi grandi che propone questo film, perché appunto il gruppetto di persone che si muove sono dei fotoreporter di guerra, e ovviamente sono dotati soprattutto della macchina fotografica. Però noi sappiamo benissimo, soprattutto in questo periodo, che l'immagine non è più una certezza, può essere tranquillamente manipolata. Si spera che lo facciano bene e non come i reali inglesi, che insomma abbiamo visto hanno fatto qualche errorino.
Per fortuna non erano cose gravi e importanti.
Allora facciamo come Sofia Goggia, che le hanno messo 2 piedi sinistri sulla copertina di 7 e il cane con 3 zampe posteriori, ma fa niente. Insomma, si può fare di tutto,
diciamo,
con le immagini.
Appunto, quelle cose lì non rovinano il mondo.
E la riflessione che fa soprattutto Lee Smith, ovvero Kirsten Dunst, a un certo punto del film è: ma noi siamo sempre costretti a far vedere le cose così come stanno, oppure, visto tutto quello che sta succedendo, forse è il caso che anche noi ci si metta da una parte della contesa? Perché purtroppo il giornalista dovrebbe essere asettico, dovrebbe essere quello che racconta i fatti, non che li interpreta. E in realtà sappiamo da tantissimi anni che così non è più, ci sono tantissimi giornalisti militanti. E quando però la situazione è grande e ingarbugliata come questa, è difficile poi dopo per un lettore normale, per uno spettatore normale, capire che cosa ti stanno raccontando.
Sì, e poi siamo anche in un'era dove un sacco di gente che non è giornalista racconta e fa finta. Cioè, alla fine con i social media lo sappiamo, tu puoi essere qualunque cosa, puoi essere un presentatore, puoi essere un attore, puoi essere un mentalista, se sei bravo a fare una cosa tu la puoi fare e appunto non vieni censurato.
E la cosa peggiore è che io potrei aprire un account con scritto Sandy Altermat e parlare a tuo nome quando in realtà io sono Alessandro Bertoglio.
Quella sarebbe proprio la cosa peggiore. Scherzo. Allora, Civil War, questo film molto interessante, lo potete vedere da oggi a Bellinzona al Forum, a Locarno al Palacinema, a Lugano al Cinestar, a Mendrisio nel cinema multisala.
Film duro, eh?
Film duro, ma come hai detto tu, è un film che
necessario.
Ci vuole.
Sì, sì.
La legge universale, nessun contrasto mai tra l'uno e l'altro amore, chiaro il concetto, chi ama lo fa non per morale ma per libertà e include tutti in questi sentimenti veri, ma vuole averne tanti insieme senza freni, condivide l'anima con chi l'anima gli dà. Che c'è di male mi innamoro con frequenza innaturale, e non è vero che ora devo dare un taglio a quest'amore, se ti voglio ancora bene come dal primo vocale a quanto pare, è solo un fatto di retaggio culturale, se metto un limite al mio cuore mi domando cosa fare, per lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male. Se il senso esclusivo del possesso sia un mero cliché non applicabile al mistero dell'amore, l'amore è privo di ogni logica e ragione, ti sembra giusta l'idea che la tua anima gemella sia quella e chissà dove che l'ha nascosta il cosmico creatore, si può svilire un gioco simile l'amore, condividi l'anima con chi l'anima ti dà. Che c'è di male se mi innamoro con frequenza innaturale, e non è vero che ora devo dare un taglio a quest'amore, se ti voglio ancora bene come dal primo vocale a quanto pare, è solo un fatto di retaggio culturale, se metto un limite al mio cuore mi domando cosa fare, per lasciartelo capire in un secondo che non c'è niente di male. E poi sarò pure un idealista, ma mi fa perdere la testa l'ipotesi di un'altra libertà. Puoi negare, dissentire, criticare, protestare, ma forse il fatto è che non hai amato mai.
Chi è seduto qui?
Oscar.
Dov'è il tuo portafoglio, Oscar?
Non ce l'ho.
E questo?
Purtroppo, fra i nostri alunni, c'è chi ruba tutto quello che gli capita come se niente fosse. Scorrerò questa lista di nomi con la mia penna. Voi dovrete solo fare sì con la testa se sapete qualcosa. D'accordo?
Mi fa sentire molto a disagio che in sala professori siano stati registrati dei video a nostra insaputa.
Ma che cosa ti prende? Ah! Oscar!
mio figlio non ruba, perché se ruba gli spezzo le gambe.
Ecco, aiuto. Questo film è un film tedesco, Das Lehrerzimmer. Abbiamo sentito la versione in italiano, La sala professori.
Sì, ed era uno dei 5 film candidati al miglior Oscar, all'Oscar per il miglior film internazionale, diretto dal regista turco-tedesco Ilker Katak. Ed è la storia di una professoressa, che è la signora Carla Novak, che insegna matematica e sport in un liceo tedesco, quando all'improvviso cominciano ad accadere dei piccoli furti. Sembra che la responsabilità possa essere di un bambino che è di una famiglia siriana che si è trasferita in Germania, ed è il più semplice da accusare, visto che è uno straniero, visto che insomma ha una famiglia in difficoltà. In realtà lui non c'entra nulla, e tutto questo mette in moto tutta una serie di meccanismi che portano a perdere fiducia in quella che è considerata un'istituzione. Qui la sala professori è il luogo dove si radunano, come in tutte le scuole, tutti i professori, e dovrebbe essere quel nucleo di certezze che hanno sia gli studenti che i genitori, che un po' tutto il mondo scolastico. E quando succede un piccolo fatto come un piccolo furto in una classe, che è una cosa che secondo me succede abbastanza spesso, si viene a proprio minare la fiducia in tutto il sistema, ed è quello che vuole raccontare il film, come un piccolo granello di sabbia riesca a mandare in confusione un meccanismo che storicamente da tanto tempo funziona perfettamente. Lo fa attraverso l'immagine che tutti conosciamo, quella di una scuola.
Che loro sono le elementari,
sì.
Se non sbaglio.
Sì, sì, sì,
sì. Io una volta avevo sentito una psicologa, che uh-huh. Perché come dici tu, effettivamente succede che alle elementari si rubino delle cose, ma per il bambino in realtà non è... Adesso non stiamo parlando del film,
certo, certo.
Perché la storia io non l'ho vista, non so che cosa venga rubato. Nel trailer, nel lancio, si vedono dei portafogli, adesso
sì,
non so.
Sì, sì.
Di solito sono le gomme, sono quelle cosine lì. Ecco, per il bambino quello non è un furto, ma il desiderio di avere quella gomma è talmente forte che la prendono, però bisogna vederla proprio con gli occhi di un bambino delle
esatto.
elementari.
O magari te l'hanno prestata perché ci stai lavorando e ti dimentichi di restituirla e pensi di farlo il giorno dopo.
Esatto.
Per cui è tutta una serie di meccanismi che per i bambini hanno un valore, però per tutto il mondo di fuori ne ha un altro. E appunto questo film cerca di raccontare che cosa può succedere in una piccola comunità quando si perde la confidenza uno nell'altro.
Sì. La sala professori lo potete vedere a Locarno al Rialto, a Massagno al Cinema Lux e a Mendrisio ancora nel cinema multisala. Altro film.
Il motivo del suo viaggio?
La riedizione del mio primo libro.
È una scrittrice?
Sì e no. Lei lavora per il mio editore?
Sono io il suo editore. I fantasmi vivono tutti intorno a noi.
Sei davvero tu, Antoine?
Sidonie.
Perché sei tornato?
Non sono tornato. Non me ne sono mai andato, Sidonie.
La scrittura è ciò che resta quando non abbiamo più nient'altro. Non so che mi succede.
Non piangere, prego, Sidonie-san. In Giappone teniamo i sentimenti per noi.
Avevo paura, credo, dell'ignoto. Sono felice di conoscerla.
Lo sono anche io.
Lei è Isabelle Huppert.
Lei è bravissima come sempre, e il Giappone è una di quelle terre di misteri, perché hanno tutta una concezione della vita e del mondo che è molto diversa da noi occidentali. In Giappone le persone si tengono i sentimenti per loro.
Esatto.
In Giappone se starnutisci per strada fai un atto contro la decenza, ad esempio.
A me hanno sempre insegnato di non trattenerli, però.
Invece loro... No, piuttosto che starnutire si autoflagellano. Ma questo è il Giappone, e Sidonie au Japon, il titolo originale, è la storia appunto di Sidonie Perceval, che è una affermata scrittrice che rimane vedova, e con la morte del marito, al di là del dolore e tutto, non riesce più a scrivere, fa fatica ad uscire di casa, finché la invitano in Giappone proprio per la riedizione del suo primo libro di successo. E qui incontra l'editore giapponese, con il quale c'è quella che può sembrare un'attrazione fatale, no? Si vede da subito, però lei è ancora legata alla figura del marito, che ogni tanto le compare di notte come fantasma e tutto. Ed è un film assolutamente delicato, assolutamente splendido, che ti parla del continuare a vivere, del imparare a lasciare andare le cose che ormai sono andate, del concedersi la possibilità di avere una nuova chance nella vita e di accontentarsi delle piccole cose, che è il centro della cultura giapponese, soprattutto, e questa è la cosa bella del film, di essere in pace con se stessi, perché quando tu riesci a rimetterti in pace con te stessa dopo che un evento ha cambiato la tua stabilità, ecco, riesci di nuovo a tornare a stare bene con le persone e a goderti meglio la vita quotidiana.
Allora, questo film appunto molto invitante, dopo noi vi invitiamo, sì, ad andare a vedere i lanci, sì, no, perché ci sono questi personaggi completamente diversi uno dall'altro. Allora, questo film Viaggio in Giappone lo potete vedere a Bellinzona al Cinema Forum e a Lugano al Cinema Iride. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi vi diamo ancora mezza dritta.
Fade to black.
Anni fa, la seconda traccia di quel Emergency on Planet Earth era questa Too Young to Die dei Jamiroquai, che a quanto pare stanno tornando. A quanto pare JK e altri amici suoi sono in studio di registrazione. Stiamo a vedere. A voi che ci state ascoltando dall'auto, a voi che ci state ascoltando dall'ufficio, da casa, dalla passeggiata, dalla corsetta, chi lo sa. Un saluto da Sandy Altermat, qui in spoiler ancora fino alle 15, intanto abbiamo già in sottofondo il grandissimo George Michael, Too Funky, qui eravamo ancora, sì, nel 92.
Be
Eccola qua la signora che sgrida George Michael. Allora, giovedì, giornata in cui qui in Spoiler vi diamo le segnalazioni delle uscite cinematografiche. Abbiamo parlato di Civil War, abbiamo parlato della Sala Professori e del viaggio in Giappone. Ci sono ancora due film, uno si intitola The Monk and the Gun o C'era una volta in Bhutan. Qui è un film che racconta del 2006 nel regno del Bhutan, quando è arrivata la modernizzazione e il Bhutan è stato l'ultimo paese al mondo ad avere accesso alla televisione e internet, ma il cambiamento più grande deve ancora arrivare. Si sta parlando dell'introduzione della democrazia e questo il regista l'ha fatto realizzando una satira politica di grande spessore con un sacco di colpi di scena. The Monk and the Gun, questo film lo potete vedere tra poco meno di una settimana ad Airolo al Cinema Leventina, dunque sarà il mercoledì 24 in versione originale alle 20:30. Poi c'è ancora un film che voglio segnalarvi, che è un film d'animazione, si intitola Tito e Vinny a tutto ritmo. Il titolo in inglese era Noah's Ark, l'arca di Noè, dunque tutta un'altra cosa. Comunque racconta di due topoloni, musicisti, Vinny e Tito, che vedono i loro sogni di successo infrangersi quando la terra sprofonda nel diluvio. Per un colpo di fortuna riescono a salire a bordo dell'arca di Noè. Vinny e Tito si imbattono in una discussione tra animali erbivori e carnivori, hanno la soluzione perfetta per appianare le cose e tutti questi screzi, ovvero mettono in piedi una gara di canto. Allora, Tito e Vinny a tutto ritmo lo potete vedere nei cinema principali della Svizzera italiana, a Bellinzona al Forum, a Locarno al Palacinema, a Lugano al Cinestar e a Mendrisio nel cinema multisala. E chiudiamo così il discorso delle uscite cinematografiche, tra un attimo cambiamo discorso, intanto con calma però, perché è giovedì, abbiamo gli U2.
There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing.
Thank you.
Non ho controllato, ma chissà se gli U2 si stanno riposando adesso un po' dopo quella maratona che hanno fatto a Las Vegas all'interno di questa Sphere, in cui dovevano fare una decina di concerti, ci sono rimasti 2 mesi. Gli U2, stuck in a moment you can't get out of, dunque incastrato in un momento in cui non riesci ad uscire. C'è qualcuno invece che non sta mai fermo e che continua a riscuotere grande successo, sono decenni e decenni, stiamo parlando di Vasco Rossi. Vasco Rossi intramontabile, che ha ricevuto un premio, il premio del Vittoriale. Allora, un sacco di folla all'esterno, 1500 persone all'interno che sono andate per vedere Vasco Rossi ricevere questo premio a Gardone Riviera nel Bresciano. Eccolo qua. E allora ve lo immaginate, Vasco che prende questo premio e dice: D'Annunzio era un comandante vero, io sono comandante con la K, ma in verità faccio fatica a comandare anche me stesso, ma tutte le cose che ho fatto le ho fatte coinvolgendo altre persone. Allora, il Vittoriale degli italiani è un complesso di edifici che sta sul lago di Garda, e perché lui parla di D'Annunzio? Perché era stato eretto nel 1921 proprio lì, sulle rive del lago di Garda, da Gabriele D'Annunzio. La motivazione, spiegata dal presidente Giordano Bruno Guerri e il consiglio d'amministrazione di questa fondazione che hanno deciso di assegnare il premio a Vasco, è questa: dicono, per il suo viaggio nella vita, nella musica, perché ha inventato la definizione di supervissuto, ha costruito un genere, quello del rock italiano, adattando metrica, linguaggio, temi, rompendo ogni schema, ha sempre avuto il coraggio di osare, di sfidare il tempo, restando fedele a se stesso. Un ribelle gentile, capace di mantenere intatta la passione, di incantare generazioni, specchiarsi nelle proprie ombre, tornare alla luce usando la bussola dell'audacia. Ecco, questa è la loro definizione e anche la motivazione per dare questo premio del Vittoriale al grandissimo Vasco Rossi, che tra l'altro si sta preparando per andare in tour. Lo ascoltiamo, poi vi ricordo un po' le date, così facciamo un po' il punto della situazione. Lo ascoltiamo con questa qua, che proprio lo definisce in tutto e per tutto, questa sua "È già".
Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'aria col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Eh già. Io sono ancora qua. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia. Poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta da passare, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua.
Vasco Rossi, che ha ricevuto questo premio, appunto, abbiamo raccontato della motivazione, che c'era un sacco di gente, ha parlato anche del tour, perché gli hanno fatto qualche domanda, e lui ha detto che la scaletta dei concerti di quest'anno, di quest'estate, sarà diversa, diversa da quella dell'anno scorso, sarà più sociale, più arrabbiata, lui ha usato un'altra parola, un po' più dura, perché questo è un periodo veramente complicato, molto difficile, e siamo tutti molto preoccupati. Allora, scusate, Vasco Rossi, che inizierà il suo tour, questo tour estivo, il 2 di giugno a Bibione, poi ci saranno 6 date a San Siro, 7, 8, 11, 12, 15 e 19 giugno a Milano San Siro, e devo dire che guardando alcuni siti ci sono ancora un po' di biglietti, dunque se siete interessati correte, stanno mettendo pressione questi siti.
Il viale giocava a pallone sulla strada sterrata che mi è cresciuto,
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita, che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta, poco dopo era
per un briciolo di allegria.
tira là i finali Bruce Springsteen, eh? Non se ne vuole mai andare, nemmeno quando fa i concerti se ne vuole mai andare. È l'unico caso in cui vuoi andare via prima tu. È instancabile di fatto. Bruce Springsteen, Born in the USA. Ci sono notizie su Bruce Springsteen? Certo che ci sono notizie su Bruce Springsteen, ce ne sono sempre. Beh, l'ultima che faranno un film anche su di lui. Tra i tanti film biografia che stanno per uscire, ai quali stanno lavorando, c'è anche la sua di storia. Adesso però parliamo di un'altra storia importante, una storia che ha fatto, non posso dire storia un'altra volta, ma l'ha fatta, quella della letteratura. Voi avete letto Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez? È un libro che a un certo punto, almeno nella mia generazione, ti toccava leggere, perché c'erano le ondate delle mode, anche dei libri, e allora c'era anche questo qua. Allora, io di questo libro ricordo che non riuscivo a mettere in fila le generazioni e i nomi dei personaggi, e a me questa cosa creava grande grande frustrazione. Allora, c'erano tutti questi nomi uguali, perché tra un attimo vi spiego perché, se non l'avete letto e non sapete di che cosa stiamo parlando. C'è José Arcadio, poi c'è Arcadio, poi si sposa, fanno i figli. Uno di questi quattro figli ha chiamato tutti i suoi figli con lo stesso nome e poi un secondo nome. Dunque tutti si chiamavano Aureliano, uno Aureliano Amador, l'altro Aureliano Serrador, poi Centeno, eccetera eccetera. Comunque, a parte questo, a parte gli affari miei che vi sto raccontando della lettura di Cent'anni di solitudine, è un romanzo scritto appunto da Gabriel García Márquez, pubblicato per la prima volta nel 67, considerato uno dei massimi capolavori della letteratura del XX secolo e un classico di quello che viene definito realismo magico, che è stato un movimento letterario in cui si combinavano elementi reali, realistici, con elementi fantastici, magici, appunto, surreali, senza veramente dichiararti a te lettore quando si passava da una cosa all'altra. E dunque la grande capacità nella lettura di questo libro sta proprio nel darsi in mano allo scrittore o alla scrittrice, di rilassarsi e cercare di non capire troppo. Bisogna andare un po' a metafore, bisogna andare sulla fiducia, bisogna inglobare tutte queste storie, perché sono tantissime storie che Gabriel García Márquez ha messo dentro anche in poche pagine, e assimilarle. Poi prendersi una pausa ogni tanto, perché magari è necessario, perché lui racconta la storia della famiglia Buendía attraverso 7 generazioni in questo villaggio immaginario che si chiama Macondo, nella giungla colombiana in America Latina. La saga inizia con José Arcadio Buendía, che fonda appunto Macondo insieme alla moglie Úrsula Iguarán, dopo aver abbandonato la sua città natale alla ricerca di un luogo dove possa realizzare i suoi grandi sogni. José Arcadio è ossessionato dall'idea di scoprire il mondo attraverso la scienza, la magia, mentre Úrsula è più in cerca di mantenere unita la famiglia, nonostante le tragedie e le stranezze che arrivano una dopo l'altra in queste pagine. La storia si snoda attraverso eventi straordinari, quotidiani, mostrando come i membri della famiglia Buendía siano condannati a vivere in solitudine, che è il tema centrale del romanzo. Vi ricordo che stiamo parlando di Cent'anni di solitudine. I 100 anni sono quelli dal 1830 al 1930. Allora, Gabriel García Márquez esplora temi come l'amore, la solitudine, la passione, la guerra, la politica, la morte, mentre esplora anche la storia della Colombia e dell'America Latina, usando la storia della famiglia Buendía per riflettere anche sulla violenza e sulla politica nella regione. Le cose fantastiche sono, ad esempio, una pioggia ininterrotta di 4 anni e 11 mesi. Tipo, piove domani? Sì. Piove domani, sì, per 4 anni e 11 mesi. Oppure l'insonnia, che è una malattia che colpisce gli abitanti di Macondo. I fatti reali sono le guerre civili, le lotte sindacali, le relazioni tra governo e lavoratori, l'arrivo delle tecnologie moderne, in primis l'elettricità. Macondo rappresenta praticamente la Colombia. Il libro ha avuto un impatto significativo sulla letteratura mondiale, grazie proprio anche alla straordinaria capacità di Márquez di trascrivere proprio l'essenza dell'esperienza umana in questo contesto magico e surreale. 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. A thousand years, a thousand more, a thousand times, a million doors to eternity. I may live a thousand lives, a thousand times, an endless turn, a stairway climbs to a tower of souls. For just another thousand years, a thousand wars, the towers rise, the numberless floors in space. A million breaths, a million days, but only one truth to face. A million moons, a million fears, a million suns, 10 million years of uncertainty. Sono 1000 gli anni di solitudine in 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, però ci stava troppo bene questa canzone. A thousand years, 1000 anni, questa era una canzone di Sting. E intanto voi avete tutta la mia stima, siete meravigliosi. Messaggi arrivati allo 076 321 1113. Cinzia mi scrive: io l'ho letto 3 volte questo libro. Allora, grandissima Cinzia. E invece qualcun altro scrive: ricordo l'apparizione di una fanciulla annunciata da uno sciame di di farfalle gialle, vero? Allora, a quanto pare, ho letto da qualche parte che lui poi aveva preso anche una sorta di ispirazione anche dalle sue vicende, giustamente, per metterci tutte queste storie nel libro. E a quanto pare c'era stata una sua zia che aveva inscenato una cosa così di una fanciulla che era scappata con un uomo e lei aveva fatto tutta questa inscenata di lei che saliva al cielo, insomma, non lo so. Comunque, grazie per i messaggi che avete scritto, perché io ho iniziato appunto chiedendovi se avete letto Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Addirittura so che alcune edizioni più recenti hanno ricostruito e messo in fondo alle pagine l'albero genealogico della famiglia Buendía, però non serve, perché se voi incominciate a fare quella cosa lì per cui volete capire esattamente chi è chi, vi perdete, perché lui usa il tempo poi in un modo circolare al quale noi non siamo abituati, perché noi andiamo avanti giorno per giorno davanti a noi o giorno per giorno dietro di noi. Comunque, perché vi ho raccontato tutta la storia del libro, che vi invito a leggere perché è una cosa meravigliosa e potrebbe anche un po' cambiarvi qualche collegamento dentro di voi, che non fa mai male, perché la notizia di queste ore, proprio in queste ultime 20 ore, tutti i portali hanno annunciato che Netflix ha deciso di fare un adattamento, che pubblicherà un adattamento in forma di miniserie di questo importante romanzo. Allora, è arrivato questo teaser, to tease in inglese, che ci mostra quello che di fatto è un primo lancio ed è anche però il primo adattamento ufficiale per lo schermo di questa storia, anche perché lui non era molto d'accordo. La serie di Netflix è composta da 16 episodi e seguirà, chissà se seguirà tutte, ma seguirà delle generazioni della famiglia alle prese con l'amore, la guerra e questa maledizione che li ha confinati in un secolo di isolamento. In un articolo su Mashable, che è un sito di informazione americano, ho letto che comunque Gabriel García Márquez, finché era in vita, non aveva mai voluto concedere i diritti per un adattamento proprio a video, a schermo, preoccupato proprio che la storia non si adattasse a una struttura cinematografica tradizionale e che, altra sua paura, che non sarebbe stata girata in spagnolo. Allora, uno, sappiamo che è in spagnolo perché il lancio, anche se non ve l'ho fatto sentire perché ci sono proprio due frasi iniziali e poi solo tante tante immagini, dunque non aveva molto senso, è in spagnolo ed è anche in spagnolo sudamericano. E due, forse oggi avrebbe concesso i diritti, perché siamo in quest'epoca delle serie con diversi livelli di scrittura, abbiamo diverse possibilità di durata, di pubblicazione, insomma c'è la qualità cinematografica dei contenuti, un pubblico mondiale che ormai è anche abituato ad altre lingue, ad altre narrazioni, che si incontra su queste piattaforme o in una sala cinematografica. Forse questo è un buon momento. Allora, Gabriel García Márquez non c'è più. Tra l'altro, lui moriva proprio un 17 aprile, oggi è 18, un 17 aprile del 2014, ma a concedere i diritti sono stati i suoi figli, Rodrigo e Gonzalo, che sono anche i produttori esecutivi di questa miniserie, che non ha ancora una data e che appunto uscirà su Netflix. Allora, ho voluto concludere questa storia che riguarda il romanzo Cent'anni di solitudine, che arriverà anche in miniserie, con un artista colombiano. Allora, tanti ce ne sono che conosciamo, anche Shakira, Juanes, ce ne sono tanti. Ho scelto Kali Uchis con questa canzone che magari alcuni di voi hanno sentito con un altro ritmo. Eccola qua, si intitola Telepatia. Molto bella, è recente, del 2021.
Listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe.
Aspettando la serie o aspettando di andare a comprare il libro di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine, noi andiamo avanti con le notizie che abbiamo, le curiosità, ma anche delle cosine un po' carine da raccontarvi, tipo che stanno per organizzare delle visite guidate con un percorso preciso che si svolgeranno a Holmes Chapel, che è dove è cresciuto Harry Styles. Dunque cercasi volontari per guidare i fan su questo nuovo sentiero che bisogna ancora tracciare. Il fatto è che i fan ci vanno già a Holmes Chapel e che però bisogna fare un po' attenzione, perché è un paesino dove è molto antico. Nel 2023 ci sono andati circa 5.000 fan, gli abitanti sono 6.700, già quello è un po' un problema. L'altra cosa è che, essendo un piccolo paesino, c'è una strada che arriva e questa strada non ha marciapiede, e dunque bisogna anche fare attenzione quando si va lì. Insomma, è questa cittadina centrale dell'Inghilterra, dove a circa 30 km a sud di Manchester. Così questo gruppo di volontari ha creato un percorso, poi inserito su una mappa, che segnala i punti di attrazione legate alla vita di Harry Styles prima che diventasse famoso. Allora la Holmes Chapel Partnership vuole che siano delle guide ad accompagnare i visitatori per migliorare la sicurezza. I volontari devono avere più di 16 anni, e da lì in su va bene qualsiasi cosa. Bisogna conoscere bene Harry Styles, essere in grado di trattare le persone con gentilezza e rispondere ovviamente a tutte le domande. Dunque c'è il viadotto di 180 anni fa, dove si dice che abbia dato il suo primo bacio. C'è il ristorante cinese dove ha portato Taylor Swift a un appuntamento. C'è la panetteria dove lavorava part time quando, ai tempi in cui ha fatto il primo provino per X Factor. Tra l'altro nella panetteria c'è una bella foto incorniciata, gigantesca, di lui bimbino proprio, con in mano una pagnotta. Detto questo, non vi posso neanche dare l'indirizzo del sito, perché non lo so, se volete fare domanda, applicazione per andare a vedere se riuscite a diventare i volontari che portano in giro i fan nella visita guidata di Harry Styles. Lo ascoltiamo però, perché ci piace molto la sua musica.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh.
You know it's not the same as it was. talk about the way that it was. Leave America, took his follower. I don't wanna talk about who's doing it first. Go home, get ahead, light speed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, took his follower.
Siamo quasi, quasi in chiusura di trasmissione dopo aver parlato di appunto questo paesello dove è cresciuto Harry Styles, che sta cercando delle guide, delle giovani o anche meno giovani guide volontarie per portare in giro i fan, perché insomma non possono andare sulla strada perché è troppo pericoloso e poi magari bisogna anche incanalare un po' comunque il flusso di tutti questi personaggi che vogliono andare lì dove lui è stato, dove è cresciuto, dove ha fatto le sue, dove ha mosso i suoi primi passi di persona. Insomma, parliamo invece come sempre di quello che vi mostra la RSI questa sera. Allora, da dove posso partire? Posso partire da un film che potete vedere questa sera su RSI La 2 alle 21:05.
Buon pomeriggio, vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
Un massiccio spiegamento di forze.
Qualcosa si propone tra gli arabi.
Sono morti tutti.
Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori.
Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia.
Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe.
Non vivrei più se rifiutassi.
Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai. Ad uno, depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti.
Sono 200.000 a nome.
Sarò solo.
Con altri 4, fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi.
Si mette a letto, il suo peso innesca il congegno e...
Darò il segnale spegnendo la luce.
Munich, si intitola così questo film RSI La 2, 21:05. Allora, è un film del 2005 diretto da Steven Spielberg. Si tratta di fatto del primo assalto terroristico dell'era mediatica, che si scopre compiuto dall'organizzazione palestinese Settembre Nero come rivalsa su Israele. Un agente del Mossad e la sua squadra dalla caccia agli assassini. Cast di grande qualità: Eric Bana, c'è Daniel Craig, che poi sarebbe diventato James Bond, e poi c'è il premio Oscar Geoffrey Rush, basato su un libro di George Jonas, Vendetta. È un film adatto a un pubblico adulto. Munich, questa sera RSI La 2, 21:05. Ma non è tutto, ho ancora da segnalarvi un documentario su RSI La 1 alle 23:15, Nella mente di Agatha Christie. Agatha Christie è la scrittrice di maggior successo di tutti i tempi, magari conoscete i suoi personaggi, il suo modo di scrivere e di raccontare, ma qui si vuole conoscere un po' la scrittrice, si vuole andare un po' più a fondo di quello che è lei, grazie alla preziosa collaborazione della famiglia e dunque all'accesso al suo archivio personale. Questo stasera RSI 1 e la 2, allora il documentario sulla 1 alle 23:15, il film sulla 2 alle 21:05.
Is hollow gold, the lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn a music.
was New York snow. She got Betty Davis eyes, and she teased you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. Got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You, she'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
Kim Carnes, che ha voluto celebrare gli occhi più famosi del cinema in bianco e nero, Betty Davis. Questi erano i suoi occhi, la canzone di Kim Carnes degli anni 80. Siamo giunti alla fine della trasmissione e intanto qua stanno andando avanti le discussioni. Ancora su Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. C'è qualcuno che scrive: ciao, io non sono mai riuscita a leggerlo fino alla fine. C'è qualcun altro che dice: ma io sono l'unica a non averlo apprezzato. È vero, allora non c'è dubbio che sia stato un grandissimo scrittore, però è vero, anch'io sono stata molto molto confusa e mi porto questa sensazione di non averci capito niente. Allora la discussione potrebbe continuare. Io volevo giusto ricordare le uscite cinematografiche, perché diciamo che al giovedì sono un po' al centro della nostra trasmissione. Magari qualcuno di voi è davvero interessato e non ha potuto sentire. Allora, Civil War, Sala Professori, Viaggio in Giappone, Tito e Vinny a tutto ritmo, che è un film d'animazione, e poi mercoledì prossimo The Monk and the Gun, ovvero C'era una volta in Bhutan. Io sono Sandy Altermat, oggi sono stata con Alessandro Bertoglio e anche in vostra compagnia qui su WhatsApp. Vi auguro buon pomeriggio, domani con voi ci sarà Fabrizio Casati.